approfittiamo ancora di questa mattinata. Il sole ci riscalderà. Procediamo col solito ritmo e quindi, come già vi preannunciavo ieri, prendiamo contatto, anche se in modo molto più rapido e trasversale, con gli altri racconti della Passione. Ieri abbiamo sfogliato le pagine dei capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo. Questa mattina avremo a che fare col Vangelo secondo Luca, adesso, e poi col Vangelo secondo Giovanni. Sullo sfondo resta sempre l'impianto che noi abbiamo rintracciato, decifrato, smontato e rimontato nel Vangelo secondo Marco, ma ogni evangelista poi in realtà manifesta una sua particolare personalità dal punto di vista letterario, dal punto di vista della intenzione teologica che ogni catechista persegue, tenendo conto di come tentativo di interpretare il dono che nella sua gratuita, misteriosa profondità ci è stato elargito è sempre un tentativo parziale, sono sfaccettature particolari che contribuiscono a arricchire comunque il patrimonio di elementi didattici che nutrono il popolo cristiano a partire dalle prime chiese fino a noi. E quindi Passione secondo Luca. Nel Vangelo che gli è attribuito, i capitoli 22 e 23. Vediamo più da vicino. Il testo si apre anche in questo caso con l'annuncio della prossima festa di Pasqua, la festa dell'agnello o la festa degli asini. E ancora in questo caso la notizia circa la decisione già presa dalle autorità circa la necessità di eliminare Gesù. Ma c'è un certo timore nei confronti del popolo, perché certamente Gesù ha ottenuto dei riscontri, ha un certo seguito nell'ambiente popolare, anche se le autorità sembrano decisamente e quasi totalmente orientate a esigere la eliminazione fisica di Gesù. Ebbene, in questo contesto, vedete, il versetto 3 dice che Satana entrò in Giuda. Vedete che quegli elementi che noi nel racconto della Passione secondo Marco abbiamo collocato nella posizione dei due quadri laterali, qui sono fusi. Questo fenomeno avviene anche successivamente nella Passione secondo Luca. Mette insieme quei due momenti che nella redazione così strutturata dell'Evangelista Marco fanno da cornice al quadro centrale. È un altro modo di procedere. E qui vedete già la decisione presa dalle autorità è segnalata insieme con l'altra notizia circa la disponibilità di Giuda a offrire la propria collaborazione. Egli andò a discutere con i sommi sacerdoti, i capi delle guardie, sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Dunque la decisione è presa e c'è un accordo, anche se non è stabilito in questo caso, come nel Vangelo secondo Marco, il prezzo da pagare. E di seguito, ecco, non si parla di Betania. Nel Vangelo secondo Luca l'episodio della donna che unge il corpo di Gesù in vista della sepoltura è cancellato. Nel Vangelo secondo Luca si è parlato di un fenomeno del genere in un altro momento. Ma quella posizione che l'episodio di Betania assume nel Vangelo secondo Marco, per Luca non emerge. Vedete, è un altro impianto, ma sullo sfondo si vede che Luca sta a suo modo rileggendo il Vangelo secondo Marco, elimina e fonde e prosegue secondo dei suoi criteri. Se voi per un momento girate le pagine all'indietro del Vangelo secondo Luca e ritornate al capitolo 7, versetto 36, uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Avete trovato? Ed egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato qui e, fermatasi indietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li scorpargeva di olio profumato, il mirro. Vedete? Un episodio che sta in parallelo con quello di Betania nella lettura del Vangelo secondo Marco. Non si diceva che era una peccatrice di quella città, anzi, resta anonima e tutto ci suggerisce ben altra considerazione, ma questa peccatrice piange assai, versa un momento nella casa del fariseo. Qui nel racconto della passione Luca procede seguendo un'altra sollecitazione. Subito si parla dei preparativi circa la cena dell'agnello, così nei versetti seguenti, e quindi la cena è in corso. E vedete che nel capitolo 22 quello che avviene durante la cena è descritto dall'Evangelista Luca con molta attenzione e ricorrendo a molti particolari che nel Vangelo secondo Marco non compaiono proprio. Tant'è vero che, vedete, dal versetto 14 del capitolo 22, quando fu l'ora, prese posto a tavola, fino al versetto 33, tutte le pagine contenute in questa sezione del racconto ci parlano di quello che avviene durante l'ultima cena. Nel Vangelo secondo Marco, in modo essenziale, molto schematico, certamente riconoscendo il valore dell'evento che si svolge in quel luogo e in quell'occasione, ma Marco si sbriga in modo molto sollecito. Quello che preme a Marco è mettere in risalto lo snodo problematico su cui anche noi abbiamo riflettuto. Ma uno di voi mi tradirà, ciascuno di voi, chi sono io? E qui, vedete, si sviluppa nel corso dell'ultima cena una conversazione. È una conversazione che naturalmente dà opportuno risalto alla istituzione dell'Eucarestia, il pane, il vino, il corpo, il sangue di Gesù. Ma vedete che poi si aggiungono Altri momenti della conversazione che anima quella serata. Noi già sappiamo che nel Vangelo secondo Giovanni, ma ne parleremo più avanti nella mattinata, quello che si svolge nel corso di quelle poche ore è raccontato dall'Evangelista per diversi capitoli, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitoli nel Vangelo secondo Giovanni sono dedicati a quel che avviene durante l'ultima cena. Ma noi poi daremo uno sguardo ai capitoli 18 e 19 del Vangelo secondo Luca, il racconto della passione, ma 5 capitoli dedicati all'ultima cena. Vedete che nel Vangelo secondo Luca già il testo che elaborato dal nostro evangelista è ben più ampio di quello che leggevamo nel Vangelo secondo, ma anche nel Vangelo secondo Matteo. E qui solo qualche richiamo. Versetto 21: la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola, e quel che segue. Dopodiché versetto 24: una discussione tra di loro circa chi dovesse essere considerato il più grande in questo contesto. E nel versetto 28 Gesù che si rivolge ai discepoli dicendo: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E dunque un incoraggiamento, la conferma di una attenzione speciale da parte sua. I discepoli sono qui identificati come coloro che possiederanno niente meno che la dignità regale di chi siede in trono per giudicare le 12 tribù di Israele. E un richiamo particolare a Simone, ossia Pietro, perché Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te. E dunque, una volta che ti sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Pietro in questo caso dichiara in modo così spavaldo di essere pronto ad andare in prigione e alla morte per Gesù, e Gesù qui versetto 34 annuncia a Pietro quello che già sappiamo: io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi. Dopodiché vedete ancora un brano merita un'attenzione particolare. Siamo sempre nel contesto dell'ultima cena, versetto 35. Dice Gesù, dopo che le pagine precedenti, brano dopo brano, ci davano nettamente l'idea di avere a che fare con un'assemblea di commensali piuttosto turbolenti, un po' in polemica tra di loro, parlano cercando di far valere il valore della presenza con cui ciascuno potrebbe collocarsi in una graduatoria privilegiata rispetto alla posizione degli altri, e poi Gesù fatto menzione dei rischi a cui vanno incontro. Adesso Gesù chiude, per così dire, la conversazione in questi termini: quando vi ho mandato senza borsa né bisaccia né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla, nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia. Chi non ha spada venda il mantello e ne comperi una. Dunque Gesù sta dicendo: guardate che adesso siamo alle prese con una svolta che cambia l'equilibrio. sperimentato in altri momenti per quanto concerne il nostro cammino e il vostro cammino. Non vi è mancato nulla a suo tempo. E adesso Gesù dice, sono affermazioni che alludono alla necessità di affrontare eventi che imporranno delle urgenze, eventi che metteranno alla prova, quando parla della spada, del mantello, bisogna prendere una borsa, una bisaccia, sono attraverso queste immagini richiami a affrontare adesso delle vicende che comporteranno una stretta finale. Tant'è vero che Gesù qui adesso dice: perché vi dico, dunque vi parlo in questi termini per quanto riguarda voi, dal momento che quel che riguarda me è questo, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra i malfattori, infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine, telos. Vedete, c'è un'aspetta finale che riguarda voi, sì, ma perché c'è adesso per quanto riguarda me l'impatto con la svolta finale, l'evento finale, il termine, il telos, la fine, il fine, il fine. E vedete, Gesù parla in questi termini facendo riferimento a una parola della scrittura. Dunque, il fatto è che per l'Evangelista Luca tutta la missione pubblica di Gesù si è svolta in ascolto della parola, in obbedienza alla parola, in attuazione della parola, e adesso Gesù sta dicendo: rimane solo questa parola e poi è la fine, e poi è la pienezza, sì, definitiva, ma per quanto riguarda la sua missione, il suo viaggio, quel che riguarda me riguarderà anche voi. Siamo giunti a una fine. E Gesù spiega tutto questo facendo appello a quel versetto della scrittura che qui è citato e che è un versetto del quarto canto del Servo, Isaia 53, versetto 12, alla fine del quarto canto. Fu annoverato tra i malfattori il servo. Non è un malfattore, è il servo, ma l'antico profeta descrive la vicenda nella quale è coinvolto quel servo fino a registrare questa situazione obbrobriosa più che mai, essere calcolato nel numero, essere inserito nella categoria, essere configurato, identificato, riconosciuto, sbugiardato come un malfattore. Fu annoverato nello schieramento dei malfattori. Questo deve compiersi a mio riguardo, dice, poi arriva la fine. E questa parola resta in sospeso. Questo è l'annuncio finale, dice, io sono arrivato a questa conclusione, essere inserito nella schiera dei malfattori e come tale inchiodato nelle conseguenze che sono equivalenti, che sono quelle stesse riservate ai malfattori, ed eccoci. Dopodiché, vedete, è come se Gesù avesse concluso così la relazione con i suoi discepoli. Quello che dice adesso è il definitivo che può comunicare con... Nel frattempo i discepoli hanno discusso, ma chi è il più grande, ma chi è il più importante, ma chi... tradimento non se ne parla proprio. E Gesù dice questo e non ho altro da dire. Tant'è vero che poi qui intervengono quelli che dicono: Signore, ecco qui due spade. Ed egli rispose: basta. Basta. Non c'è più niente da dire. E il fatto che tirino fuori due spade o due pugnali o due coltelli, perché sono, dimostra che sono proprio fuori misura rispetto al messaggio che Gesù ha voluto trasmettere loro. Vedete che da questo momento in poi, nel racconto della Passione secondo Luca, Gesù ha preso le distanze dai suoi discepoli. Tant'è vero che subito dopo siamo nel Getsemani, che qui è il Monte degli Ulivi, sulle pendici del Monte degli Ulivi, e i discepoli lo seguono, sì, però giunto in quel luogo ci dice pregate per non entrare in tentazione, poi si allontanò da loro, vedete il versetto 41, quasi un tiro di sasso, e inginocchiato si pregava, si allontanò da loro. Nei Vangeli secondo Marco, secondo Matteo, Gesù ritorna più volte, anche un'ora di veglia, un'ora con me, dice il racconto di Matteo, ritorna, dormite, ma come mai? Qui no, Gesù non ha più niente da spartire con i discepoli, si allontanò da loro, pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non si è fatta la mia ma la tua volontà. E vedete che l'evangelista Luca parla, lui, di quell'angoscia che si traduce in un sudore sanguigno, gocce di sangue che cadevano a terra. E Gesù è la notte della sua agonia. Segnale che incontriamo qui nella Passione secondo Luca e non altrove, circa il sudore che si trasforma in gocce di sangue, è perfettamente coerente con l'attenzione che l'evangelista Luca dedica al volto del Signore. È un discorso che viene da lontano, su cui adesso non è importante mettere a punto particolari richiami, basta questa considerazione di ordine generico. Luca è pittore, Luca dipinge il volto del Signore, questo fin dall'inizio, ma fin dalla trasfigurazione, poi il viaggio verso Gerusalemme, il volto del Signore, e guarda caso adesso nella notte dell'agonia è volto che è come velato da una cortina di lacrime che hanno addirittura l'intensità la qualità patetica di gocce sanguigne. E l'evangelista Luca, ricordate nel capitolo 19, si fa presto a ricordare, che dice di Gesù che è giunto in vista di Gerusalemme piange. Il volto di Gesù è un volto velato di lacrime, lacrime visibili, anche lacrime invisibili. Il volto di Gesù è velato di lacrime, gocce sanguigne, siamo nella notte dell'agonia. I discepoli sono ormai lontani da lui e Gesù dialoga con il Padre, dopodiché, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli, trovò che dormivano ed è tutto. Alzatevi. E mentre gli parlava, versetto 47, giunge quella folla che è stata incaricata di arrestarlo, c'è di mezzo Giuda. E c'è anche una conversazione con Giuda, breve, essenziale. Giuda bacia Gesù e Gesù gli dice, versetto 48, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. C'è poi qualcuno che vorrebbe reagire con l'uso della spada, e Gesù interviene, basta così. Versetto 51, basta così. Basta così. Gesù procede tutto solo nel cammino che adesso deve affrontare dal momento che è stato arrestato. I discepoli sono ormai come dire in atteggiamento di ritirata. Rimane, come peraltro sappiamo già in base agli altri racconti, rimane in scena Pietro, soltanto che anche qui notate quel che già abbiamo osservato precedentemente, versetto 54, dopo averlo preso lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano, e siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile, si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedete che nella quarta sezione del Passione secondo Marco, i due quadri che fanno da cornice al quadro centrale nella quarta sezione ci parlano di Pietro dinanzi al fuoco che si scalda, Pietro dinanzi al fuoco che porge il suo volto che diventa visibile alla luce della fiamma. Sono i due quadri laterali. Qui Luca unisce subito, vedete, si giunge al tradimento di Pietro. Vedutolo seduto presso quella fiamma, una serva, fissandolo, disse: anche questi erano, no, non sono, e così di seguito. E in più, vedete, l'episodio di Pietro è unificato rispetto a quei due momenti che facevano cornice al quadro centrale, la fiamma. Adesso cosa succede? Succede che versetto 60, Pietro rinnega per la terza volta: uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, attenzione, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Vedete, solo Luca parla di questo incrocio di sguardi tra Gesù e Pietro. Non ne parlava certo Marco, né nemmeno Matteo, solo Luca. E tra l'altro il participio auristo usato qui, strafisci, voltatosi, è presente a più riprese nella narrazione del nostro evangelista. Vi dicevo, ed è scontato per tutti, l'attenzione con cui Luca ci invita a scrutare il volto del Signore, ce lo descrive come la scrittura di una icona per strati. E dunque Gesù si volta a più riprese, questo gesto del Signore è segnalato, come Gesù mostra il suo volto. E qui vedete c'è un incrocio di sguardi, chissà come, dal punto di vista logistico questo era avvenuto, Gesù passava, Gesù scendeva, Gesù saliva, Gesù era trasferito da un luogo all'altro, c'è un incrocio di sguardi tra lui, Gesù e Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore aveva dette: prima che il gallo canti, oggi, anche questo richiamo alla attualità odierna è un richiamo tipico del linguaggio del nostro evangelista, oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore che è Cristo. Oggi mi rinnegherai tre volte. Subito pianse amaramente. Dunque, vedete, un incrocio di sguardi nel momento in cui Gesù procede nel suo cammino, e quindi un incrocio di sguardi che costringe Pietro a registrare la distanza tra Gesù che procede e lui che è arretrato, lui che si è nascosto, lui che ha rinnegato. E d'altra parte noi sappiamo che lo sguardo di Gesù è uno sguardo che, anche se senza manifestazioni visibili, è uno sguardo che è velato di lacrime, piange. Da quando è arrivato a Giuseppe Gesù piange, ha pianto lacrime di sangue nel corso della notte. E vedete, adesso Pietro piange, e quella distanza che viene man mano spalancandosi tra i due, Gesù che se ne va, Pietro che rimane, anzi si ritira in una zona d'ombra, quella distanza è colmata dal versamento di lacrime tra Gesù che se ne va e Pietro che rimane, tra Gesù che guarda Pietro ed è tradito e Pietro che incrocia con lo sguardo il volto di colui che egli è traditore, Pietro traditore. Quella distanza è qui in maniera così essenziale da Luca pittore ricapitolata attraverso questo duplice versamento di lacrime. Gesù e Pietro, c'è una comunione nelle lacrime che colma la distanza. Ecco, una comunione nelle lacrime tra Gesù e Pietro, e la distanza è trasformata in sigillo di comunione. Gesù tradito, Pietro traditore. Nel versetto 63 già veniamo a sapere che uomini i quali avevano in custodia Gesù lo schernivano, lo percotevano, lo bendavano, gli dicevano: indovina chi ti ha colpito. Vedete, Luca inserisce qui una notizia circa il comportamento di quei cani che vogliono nascondere il volto di Gesù, che nel racconto della Passione secondo Marco era una notizia che leggevamo in un momento successivo. Invece lui anticipa subito qui, perché gli preme molto richiamare l'attenzione verso quel volto, e vedete qui quei tali che lo offendono in realtà dimostrano la volontà netta, precisa, rigorosa di velare quel volto, nascondere quel volto. Vogliono offenderlo, ma non vogliono vedere quel volto. È il volto di Gesù in lacrime che se ne va, e d'altra parte è proprio quel volto che in quella comunione di lacrime tra il tradito e il traditore è divenuto specchio, in cui il volto di Pietro può riconoscersi. Volevano nascondergli il volto. E di seguito il processo davanti all'autorità giudaica e quindi la decisione per cui Gesù merita di essere condannato a morte. Non abbiamo più bisogno di testimonianza. Notate, nel Vangelo secondo Luca non ci sono testimoni, non è possibile reperire dei testimoni. È Gesù che dà testimonianza su se stesso a danno di se stesso. Dice il sommo sacerdote: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Perché? Perché Gesù è innocente. Notate che rimane in sospeso quella parola. Fu annoverato tra i malfattori, ma il racconto che stiamo leggendo segnala a più riprese l'evidenza di una innocenza di Gesù. Non c'è bisogno di ricorrere ad altri testimoni, perché è lui che dà testimonianza contro se stesso. Lui. Non c'è testimone in grado di fornire elementi validi per denunciarlo o condannarlo. Lui, ma lui è innocente. E adesso siamo davanti a Pilato, e davanti a Pilato a più riprese, in tre momenti espressamente Pilato dichiara che quell'imputato che è stato presentato a lui per ottenere da lui una condanna a morte è un innocente. Vedete, qui all'inizio del capitolo 23 le autorità giudaiche abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo, rifiutava di dare tributi a Cesare, quando mai? Ma vedete, è un'imputazione che merita il richiamo dell'attenzione da parte del magistrato romano. E Pilato dice: ma non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Una prima volta, se voi girate una pagina, arrivate al versetto 14, Pilato di nuovo dice: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo, ecco, l'ho esaminato davanti a voi, non ho trovato in lui nessuna colpa di quella che l'ho accusato. E Pilato dichiara solennemente che Gesù è innocente. E ancora, prendete il versetto 22, per la terza volta Pilato dice: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte, lo castigherò severamente. Già, se è innocente, perché è castigato? Comunque sia, queste sono piccole contraddizioni del potere, ma è innocente, dichiarazione ufficiale, solenne, perentoria. Vedete che nel contesto del processo che avviene davanti a Pilato nel pretorio si inserisce un episodio che compare solo nel Vangelo secondo Luca, e cioè il trasferimento di Gesù alla dimora in cui risiede Erode Antipa, perché Gesù è Galileo. Allora Pilato, pensando così di eliminare un fastidio, ritiene opportuno inviare Gesù a Erode perché decida lui come comportarsi, perché Erode è tetrarca della Galilea, ma si trova a Gerusalemme per la festa, è in pellegrinaggio anche lui, perché ufficialmente Erode Antipa è un giudeo e dunque è a Gerusalemme per la festa. E quando Erode lo vede, Erode è molto contento perché non ha mai incontrato Gesù e pensava finalmente di incontrare questo personaggio, di sentirlo parlare, magari assistere a qualche prodigio. E Gesù non dice niente. E dal versetto 8 del capitolo 23, Erode si rallegrò molto perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, molte domande, Gesù non rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti, gli scribi, lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò, lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste, lo rimandò a Pilato come un pazzo. E in quel giorno Erode e Pilato divennero amici, prima infatti non c'era stata inimicizia tra di loro. E adesso di nuovo Pilato, e Pilato ribadisce, è innocente. Soltanto che la folla è sobillata, la gente grida, Pilato si è infastidito, e quindi versetto 24, Pilato decise che la loro richiesta fosse eseguita. Vedete, non è decisa la condanna a morte del reo, ma è decisa la soddisfazione della richiesta da parte della folla, opportunamente sobillata, e rilasciò colui che era stato messo in carcere, Barabba, come già sappiamo, così come essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Di seguito, vedete, altro episodio che compare solo nel Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano per via, questo sì, già sappiamo, viene angariato Simone di Cirene perché porti la croce, visto che Gesù non ce la fa più. Ecco l'episodio che compare solo qui, versetto 27. Lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che si battevano in petto. Non parlava di questo Marco, nemmeno Matteo. Una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. E Gesù voltando, vedete che ritorna quel participio auristo, Gesù si volta, ecco il volto di Gesù, e si volta verso le donne e dice: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse. Verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, e sta citando il profeta Osea, le sterili perché grembi che non hanno generato, mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire: i monti cadete su di noi e i colli copriteci, perché se trattano così il regno verde, che avverrà del legno secco? Vedete che qui c'è una comunione delle lacrime. Gesù che ormai è in cammino verso il Golgota, le donne che piangono, e Gesù si volge verso di loro, volti che si specchiano vicendevolmente, e Gesù dice: non piangete su di me. In realtà è lui che sta piangendo su di loro, è lui che sta piangendo. Qui è come l'immagine che anticipa tutto quello che sarà per noi nel corso dei secoli l'esercizio della Via Crucis. La Via Crucis. È lui che sta piangendo su di noi, ed è lui che in questo pianto su di noi confermando un vincolo di comunione, come possibile proprio in questa commistione di lacrime, in questa fusione di lacrime, e per cui quello che sta avvenendo a lui riguarda noi. Non è un pianto che ha il significato di un lamento circa un bene perduto, una disgrazia è in corso per cui non c'è più rimedio, lamento. No, dice Gesù, questo è un momento nel quale lo strazio doloroso che è nell'evidenza delle cose, ma il linguaggio che conferma il valore di una comunione indissolubile, quel che riguarda il legno verde, l'innocente. E questo renderà vitale il legno secco, l'innocente. Vedete, l'attenzione continua a essere puntata verso questa innocenza di Gesù. E adesso siamo arrivati alla folla, e qui finalmente compaiono i malfattori. Venivano condotti insieme con lui, versetto 32, due malfattori, già quello che Gesù aveva preannunciato. Devo essere annoverato tra i malfattori. Adesso la scena lo dimostra anche plasticamente: Gesù crocifisso e i due malfattori crocifissi accanto a lui, uno a destra e uno a sinistra, e dunque è nella schiera dei malfattori, è equiparato ai malfattori, è nella categoria dei malfattori, è collocato nella categoria dei malfattori, condivide la sorte dei malfattori, i malfattori insieme con lui. E qui nel racconto di Luca la relazione tra Gesù e i due malfattori assume una rilevanza specialissima. Negli altri racconti della Passione semplicemente è segnalata la presenza dei due che vengono crocifissi accanto a Gesù. Nel Vangelo secondo Luca no, c'è di più, molto di più. Perché? Sono giunti al luogo del cranio, crocifiggono lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra, e Gesù dice: Padre, perdonali. Gesù, vedete, non dialoga più con i discepoli da un pezzo, dialoga con il Padre. Padre, 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 lo dice ancora successivamente, perdonali, non sanno quello che fanno. E intanto il popolo stava a vedere, ci sono i soliti personaggi che scherniscono, che cercano di interpretare la situazione come la dimostrazione evidente di avere a che fare con un disgraziato che ha imbrogliato il pubblico raccontando frottole. Ed ecco, versetto 39, la conversazione tra Gesù e i due malfattori. E questa conversazione è importantissima, dicevo, perché Gesù ha detto solo questa parola deve realizzare, poi è tutto fatto. Sono arrivato alla fine. Ci sono i malfattori, e lui condivide quella posizione. E uno dei malfattori, appeso alla croce, lo insultava e blasfemi, dice, lo bestemmiava. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ne parlavamo con alcuni di voi in altre occasioni. Dove sta la bestemmia? Io non trovo che questa richiesta da parte del malfattore, che è un crocifisso, che sta crepando, che è esposto a una pena così drammatica e straziante, dov'è la bestemmia? Se tu sei il Cristo, non è un'affermazione di disprezzo questa, sei il Messia, salva te stesso e anche noi. Se tu ti salvi, noi ci salviamo. Sapete tra l'altro che Osanna, salvaci, Osanna, noi diciamo Osanna, sarebbe una bestemmia, Osanna, Osanna, salvaci, salva te stesso e anche noi ci salviamo. E dov'è la bestemmia? Osanna, salvaci, se ci salvi tu ce la facciamo anche noi, c'è il Cristo. Attenzione, allora l'altro lo rimproverava, perché? E dice, ma vedi, ti sfugge un particolare, non hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Vedi, l'altro dice al suo compagno, vedi, ti sfugge un particolare, che noi siamo colpevoli e subiamo la pena che ci riguarda. Lui è innocente. E vedi che tra noi colpevoli e lui innocente c'è, qui dice, lo stesso clima, lo stesso giudizio di condanna e la stessa vergogna, la stessa nudità, la stessa tribolazione, lo strazio della morte. Noi siamo in comunione con lui quando noi siamo colpevoli e lui innocente. Vedi, ti sfugge questo particolare, spiega all'amico. Ti sfugge questo particolare, che sarebbe come dire, vedi, che noi ci salviamo non perché lui si salva, ma noi ci salviamo perché lui si perde con noi. Ah, noi non ci salviamo perché si salva lui, ci salveremo anche noi, ma perché si perde con noi. Questo era il punto d'arrivo a cui bisognava giungere. Deve compiersi questa parola. Schierato dalla parte dei malfattori, lui che è il figlio innocente è dinanzi al padre, vedete il dialogo con il padre, invoca il padre, dinanzi al padre è schierato dalla parte dei malfattori, che è la parte sbagliata, che è la parte dei peccatori, che è la parte degli sconfitti, che è la parte dei falliti, che è la parte dei mortali, e lui nella relazione con il padre è inserito in quel medesimo corteo nel quale tutta l'umanità registra il proprio fallimento. Ed ecco, noi ci salviamo, vedi, spiega il secondo malfattore, perché lui si perde con noi. Nella liturgia bizantina, in certi tropari, questo secondo malfattore ha detto il ladro teologo, è il vero teologo, è il ladro teologo. E subito vedete, aggiunge, rivolgendosi al Signore, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo chiama per nome. Questo è un fenomeno rarissimo. Gesù. L'angelo Gabriele l'aveva annunciato a Maria nella casa di Nazareth. Chiamerai Gesù. 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 Adesso è lui. Vedete, è l'espressione con cui viene affermato un rapporto di familiarità, di confidenza, di intimità. Gesù, ecco, faccia a faccia, si riconoscono, si ritrovano, Gesù, ricordati di me, nel tuo regno, così il tuo regno. E Gesù risponde, oggi con me nel giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita, oggi. Gesù, ricordati di me. Vedete, nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, nell'intimità con Gesù, dove il malfattore colpevole che muore e lui l'innocente tradito che muore, una vergogna che diventa sigillo di comunione d'amore che apre l'accesso al giardino della vita. E questo è il linguaggio tipico dell'Evangelista Luca, oggi con me. E allora ci siamo e qui ci fermiamo, vedete, mezzogiorno, lo squarcio del velo. Qui lo squarcio del velo avviene prima ancora che Gesù consegni l'ultimo respiro. Il velo del Tempio si squarciò, versetto 45, e Gesù grida a gran voce, Padre, ecco Gesù. Nel Vangelo secondo Luca muore recitando il Salmo 31, noi leggiamo il Salmo 22, Salmo 31, nelle tue mani consegno il mio respiro, Salmo 31, un versetto del Salmo, l'ha recitato per intero, così lascia intendere l'Evangelista Luca. Ma soprattutto vedete quell'appello al Padre, Gesù muore consegnando il respiro al Padre, 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 è la relazione con il Padre, quella relazione nella quale il figlio innocente si presenta a carico di tutta la condanna dell'umanità colpevole. E questo punto, ecco, la gente attorno alla croce che si commuove, qui dice che versetto 48 le folle accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto, quella scena che leggevamo poco prima, che vi dicevo è come un anticipo di quell'esercizio della devozione cristiana che si chiama Via Crucis, adesso è la Via Crucis, ecco, percotevano il petto, se ne tornavano in questo modo, tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che l'avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. E poi c'è la sepoltura di Gesù, e la sepoltura avviene, vedete, versetto 54, era la vigilia, non di Pasqua, la mia Bibbia dice così, cosa dice da voi? Cosa dice il versetto 54?
Era il giorno della
parascena, cioè vigilia, ma vigilia vuol dire vigilia del sabato,
cioè, era il giorno della parascena,
ecco, parascena vuol dire vigilia,
il giorno del sabato osservano il riposo,
no vabbè, quello viene dopo, è il 154 della mia vita, era vigilia di Pasqua, non è vigilia di Pasqua, non c'entra niente, era la vigilia, cioè il venerdì. Il venerdì sera, al tramonto, comincia il sabato, e il venerdì sera, inizio del sabato, le donne accendono i lumini, le donne, siete ricevate alle donne in tutte le case, infatti è quello che avviene, già splendevano le luci del sabato, vedete, splendevano le luci del sabato, al tramonto del venerdì, inizio del sabato, si accendono, è un piccolo rito domestico, ma molto significativo e praticamente anche molto praticato anche da coloro che non sono tanto osservanti. La luce per il sabato. E vedete, Gesù nel sepolcro. Le donne che erano venute con Giuda alla Galilea seguivano Giuseppe, osservarono la tomba e poi tornarono indietro, prepararono aromi, oli profumati anche qui. Ma adesso la preparazione, vedete, è tutta inserita in questa prospettiva sabbatica, dove il grande riposo custodisce il sepolcro, ma il grande riposo è già illuminato da quell'appuntamento con lo sguardo proprio in questo sta la luce sabbatica, lo sguardo che attraversa le tenebre della nostra realtà, della nostra condizione umana, della storia umana, del vissuto personale, comunque queste tenebre siano sperimentate e siano occasione solitudine, di prigionia, di fallimento. Preparano gli oli, poi quello che viene dopo lasciamo al racconto della resurrezione. Ma giorno di sabato riposano secondo il comandamento. La luce è stata accesa. Vedete, Gesù sepolto nel sepolcro. Gesù sepolto nel sepolcro, per come Luca costruisce le cose, coincide con l'accensione della luce. Allora ci fermiamo qua per adesso. Poi dopo avremo un quadro perché sì. Mi raccomando, pulite per bene, non troppo.
C'è Franca pensata
a questo. Non lo credo.